Benvenuti! State per ascoltare un nuovo episodio del podcast Emozionale, lo spazio intimo dedicato al miglioramento delle tue relazioni per mezzo della comunicazione. I contenuti sono a cura del coach Emanuele B. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly/emozionare. Buon ascolto! Ragazzi e ragazze, bentornate, buonasera, buonasera, questo è il podcast Emozionale, lo show che parla, lo sapete di cosa parla, no? Emozioni, psicologia, relazioni e tutto quello che ruota attorno. Io sono Emanuele, sono un coach di comunicazione, mi occupo di aiutare persone come te a risolvere problemi che hanno interfacciandosi nel mondo, perché ogni fallimento di una relazione deriva, secondo me, e secondo me Bauman, anche Zygmunt Bauman, da un problema di comunicazione, per cui se impariamo a comunicare meglio, il nostro mondo migliora, ok? Che sia di coppia, che sia al lavoro, che sia con gli amici, che sia sempre, ragazzi, se voi migliorate il vostro modo di comunicare con voi stessi in primis, per questo ci sono gli psicologi, e con il mondo in secundis, sicuramente avrete modo di avrete modo chiaramente di avere rapporti più pieni, più ricchi, più trasparenti. Ecco, la trasparenza è uno dei temi più importanti. Questo è un episodio divertente, dai, perché ultimamente sto scrivendo moltissimo. E tra l'altro sto anche facendo la traduzione in lingua americana, in lingua inglese, del mio libro Il Kamikaze Emozionale, che sta andando molto molto bene, lo trovate su Amazon, su Apple Store, potete comprarlo sia cartaceo che in digitale. E sto scrivendo molto e che ci crediate o no, ho ben 4 libri che sono lì semplicemente da rivedere, correggere, e uno si chiama Seduzione e Conversazione. Seduzione è conversazione, il cui focus è quello appunto di spiegarti come la conversazione sia in realtà lo strumento più indicato e più importante per sedurre, comunque attrarre, emozionare, che un po', dai, poi lo sapete, cioè se seguite questo show già mi conoscete, è un po' il fil rouge di quella che è la mia teoria e un po' anche la mia impostazione, no? A livello di comunicazione. E ho trovato, adesso sto guardando, no? Stavo leggendo tutti i vari capitoli sul mio editor di libri, sul mio editor di testo, e ho trovato un elenco, no? Che ho scritto qualche settimana fa riguardo ai segnali da interpretare, segnali, chiamiamoli, di interesse. Ok, allora partiamo dal presupposto, lo dico sempre, questa non è una teoria mia, ma una teoria di una frase di Rollo Tomassi, che è uno studioso di Las Vegas americano, che parla di, insomma, tratta ed è specializzato in relazioni intersessuali, per cui con un approccio di psicologia evolutiva, beh, tutta una serie di cose. Se vi interessa, andate a informarvi su quello che ha fatto Rollo Tomassi, perché è molto mind blowing. Però il desiderio non è negoziabile, per cui diamo per scontato che se tu a un uomo non gli piaci, io poi ho tutta la mia teoria, sia fisicamente che dal punto di vista appunto dell'attrazione, della chimica, tutta una serie di cose, c'è poco da fare, ok? Però nel momento in cui voi siete in dubbio, vi sciorinerò un elenco di segnali da interpretare, da sommare, ok? Perché non focalizzatevi mai su uno, ma provate a sommarli, no? Cioè, tre indizi potrebbero fare una prova. Quando siete in fase di, insomma, no? Di chiacchiera, di attenzione, di attrazione, Perché abbiamo detto come prima cosa che il desiderio non è negoziabile, per cui non inventate scuse, non arrampicatevi sugli specchi. Se una persona non è attratta da voi, molto difficilmente riuscirete a farle cambiare idea. Ok, questo è un approccio veramente razionale, sincero, ve lo dico, e quant'altro. Però è divertente, per cui approcciamoci a questo episodio del podcast emozionale in maniera divertente, no? Ci sono però alcuni elementi che, sia per la mia esperienza personale, che attraverso chiaramente i miei studi, che attraverso l'esperienza di quelli che sono i miei allievi, potrebbero fungere da spunto di riflessione. Per cui non prendetelo come la Bibbia. È un elenco divertente di cose che ho scritto per andare a interpretare se una persona in potenza è interessata o non interessata. Il target, l'obiettivo, insomma, l'ascoltatore tipo è quell'uomo, quella donna che non riesce a capire cosa l'altro ci sta cercando di comunicare. E come noteremo, questi non sono atteggiamenti psicologici, sono comportamenti. Cerchiamo di capire quali comportamenti potrebbero farci pensare che una persona è attratta da noi in qualche misura. Ok? Vi ricordo che le parole hanno un valore veramente, veramente, veramente infimo quando si parla di questo argomento, di relazioni. Sono sicuro che ognuno di voi ha almeno 5-6 esempi in testa, se ci pensa anche solo 10 minuti, di quanto le parole siano menzogne. Ok? Quante volte vi è stata detta una cosa e poi fatto l'esatto contrario. Per cui osserviamo i comportamenti, no? Per cui, come ho detto, ci sono un sacco di segnali da interpretare, da sommare tra di loro per avere una ragionevole certezza che, insomma, che c'è una possibilità. Poi no, se questa persona, insomma, è propensa, ben venga. Se questa persona non è propensa, almeno ci avete provato. Ok? Immaginiamoci lo scenario tipo, no? Primi giorni in cui conoscete una nuova persona, ok? Uomo o donna che sia, in questo caso farò l'esempio dell'uomo, però sono assolutamente vicendevoli e intercambiabili, no? Queste cose, questi elementi. E vediamo, dai, iniziamo. Allora, cerca il contatto fisico. Se una persona cerca il contatto fisico, è un buon segno. Perché è un buon segno? Perché a noi, fondamentalmente, ciò che non ci piace, non lo tocchiamo, non puntiamo a toccarlo. Perché dobbiamo toccare una cosa che ci fa schifo? Perché dobbiamo toccare qualcosa che non ci attrae? Per cui contatto fisico uguale potrebbe essere un buon segno. Immaginiamoci una ragazza, ad esempio, ad un appuntamento, un incontro, che accetta uno sfioramento, oppure che va a cercare uno sfioramento, oppure che vi stringe forte, più forte di quanto sarebbe corretto, insomma, quando ve ne andate. Okay, questo contatto fisico è la base, è un comportamento. Okay? Poi dipende tanto anche da cultura a cultura. Cioè, io ad esempio sono una persona che non è molto propensa al contatto fisico, perché è una mia attitudine. Ho amici, ho un amico per esempio di Barletta che, mamma mia, mi sta addosso ogni volta e mi abbraccia, mi bacia e quant'altro, per cui è anche un po' una questione di attitudine. Però, se fate caso, il contatto fisico è un buon segnale, è un buon segno, ok? Se una persona, punto numero due, sorride alle tue battute, se ride alle tue battute è un buon segno, chiaramente. Se ride alle tue battute è un buon segno. Se ride alle tue battute e queste battute non fanno ridere, è un segno inequivocabile, ragazzi. Veramente inequivocabile. Andiamo avanti. È propositivo oppure è propositiva? Ottimo segno. Molto bene. Ci interessa passare il tempo insieme, ci interessa a fare cose insieme, ci interessa, se sì, se investe nella relazione. Se investe nel volerti conoscere, se investe ed è propositivo o propositiva nel fare cose, buon segno, ragazzi. Fatta. Risponde subito ai tuoi messaggi? Buon segno, perché cosa significa? Cioè, cosa significa questo comportamento? Significa che siete una priorità, che non siete di secondaria importanza, ma che anche se sta facendo qualcosa, preferisce rispondere a te piuttosto che continuare a fare quella cosa. Okay. Per cui anche questo è un buon segno. Notate come siano tutti i comportamenti, non siano parole. Io non dirò mai: se ti dice questo, allora questo. Mai ve lo dirò. Mai, mai, mai. Così come non vi dirò mai: se tu scrivi questo, otterrai questo. Mai. Ragazzi, il comportamento è la base scientifica per capire come funziona una relazione. Non sapete quante coppie si dicono ti amo tutti i giorni e chiusa la porta, dopo essersi baciati sulle labbra e detti il ti amo del mattino, il maritino o la mogliettina finisce in bagno, in ufficio, con il o la collega di turno. Per cui le parole stanno a zero. Questo lo dovete imparare. Stanno a zero per determinare chiaramente cose. Cose importanti, ok? Cioè, voi non valutate le parole. Le parole hanno però un peso quando si tratta di parole emozionali, parole narrative, parole che devono raccontare qualcosa. Ecco, lì sì che hanno un peso. Cioè, lì sì che la comunicazione emozionale può fare la differenza, ok? Qui si parla di parole che poi non hanno una corrispondenza con i fatti. Per cui sono due i cosmi. Sono le parole che non hanno corrispondenza con i fatti, e lì vi dico, ragazzi, guardate quello che una persona fa e non quello che una persona dice. C'è poi tutto il discorso invece di storytelling relazionale, di deep talk, di situazioni comunicative all'interno del quale voi volete aprirvi e volete esprimere quello che avete dentro, in cui le parole invece sono importantissime, sono vincolanti, sono l'unico strumento che avete per raccontare quello che avete dentro. Però in linea teorica sono due mondi. Completa, e anche in linea pratica, due mondi completamente separati e distinti. Per cui, essendo due luoghi distinti, bisogna analizzarli in maniera distinta, mi sembra ovvio. Andiamo avanti, abbiamo detto che una persona che risponde subito ai messaggi, insomma, è un comportamento interessante, no? Che potrebbe rappresentare un buon segno, perché dice, cavolo, si prende del tempo, investe. Anche se una persona scrive messaggi lunghi, oppure ti fa tante domande, questo è... Sono tutti segnali di interesse, ok? Dietro ai quali c'è un comportamento, per cui vedete come torna tutto il discorso. Vado avanti. Fa di tutto per restare in contatto con te? Buon segno. Collegato a quello di prima, risponde subito ai messaggi, è propositivo. Fa di tutto per restare in contatto con te? Bene, buon segno, facci caso. Contatto con te può voler dire: se non ti fa sentire, si fa sentire lei, oppure si presenta sempre dove vai tu, sempre allo stesso pub, sempre allo stesso ristorante, in pausa caffè. Cavolo, ragazzi, cioè, io faccio questo discorso per voi che siete miopi da certi punti di vista. E lo faccio un po' anche a me stesso, questo discorso sui segnali di interesse, perché adesso vi racconto una cosa molto divertente. C'era una ragazza, quando ero alle medie, Miss Via Benigni, la scuola era di Via Benigni a Milano, Miss Via Benigni, una ragazza che per l'età che aveva era più grande ed era chiaramente anche più bella, cioè dimostrava più anni, era più matura e quant'altro. Si chiamava Consuelo, e la voglio salutare, adesso è mamma di due bellissimi bambini e colgo l'occasione per salutare Consuelo. Consuelo era la classica ragazza che usciva con quelli più grandi, che già magari avevano la macchina, per cui 18-19 anni, faceva la ragazza immagine in discoteca, insomma, era la regina del celebrità, per dirla alla Max Pezzali. E 1 o 2 settimane prima degli esami di terza media mi prende in disparte, eravamo a una festa di compleanno, qualcosa del genere, mi guarda negli occhi, mi fa: Emanuele, sei proprio un cretino. Io la guardo e faccio: Consu, che dici? Perché dici che sono un cretino? Perché sono 3 anni che ti vengo dietro e tu non te ne sei accorto. Mannaggia a te, mannaggia Consuelo, mannaggia a te Consuelo e mannaggia a me, per cui insomma, io c'avevo, cos'è, 12-13 13 anni, 12 anni. Tra l'altro è stato anche il primo bacio alla francese che ho dato, forse l'anno prima, però poi dopo lei stava con un altro, insomma, cose strane. Però lì mi sono sentito un cretino. Il fatto che questa miopia poi dopo mi abbia portato, uno dei motivi per cui mi ha portato a studiare segnali di interesse, però io voglio portare ragazzi e ragazze che non vedono queste cose a vederle, ok? Per evitare di trovarsi lì e pensare che, insomma, dato che ogni lasciata è persa, di quante ce ne siamo lasciate scappare, no? Per motivi stupidi, perché... E so che anche le ragazze hanno questo problema, eh? Perché le ragazze spesso non si espongono, aspettano che lui faccia il primo passo, e lui non fa il primo passo perché è un idiota e non vede i vostri segnali, insomma. Tra l'altro sto guardando anche The Office, che è una serie TV veramente simpatica, in cui c'è appunto questo affair che non accade, tra, insomma, la receptionist e un venditore, i due più giovani, più carini, insomma, della serie, e lui, classico da romantico, pochi mesi prima che lei si sposi, con il classico, insomma, ignorantone, no, magazziniere, è rappresentato come un magazziniere, insomma, molto rude, eccetera. Lui si dichiara e lei gli dice chiaramente: guarda che mi sto per sposare, e di conseguenza lui cambia lavoro, si fa trasferire, insomma, tutte queste cose, quando in realtà sarebbe bastato capire certi segnali di interesse prima che, insomma, decidessero la data del matrimonio. Per cui tante persone perdono tempo nelle relazioni perché non interpretano i segnali di interesse. E dall'altra parte invece abbiamo tutte quelle persone che overinterpretano. Io odio quando i miei clienti mi dicono: ma mi ha guardato la storia, cosa vuol dire? La storia su Instagram, no? Oppure niente, non vuol dire niente, ragazzi, diamo un peso alle cose, ok? Se ti manda 10 messaggi, 10 buongiorno la mattina, ok, questo è un dato inequivocabile. Se ti guarda una storia, che è una questione anche di una frazione di secondo, magari sbaglia anche a guardarla perché si sta scorrendo tutte, cioè, quello non vuol dire niente. Per cui prendiamo, insomma, questi segnali un po' per quello che sono, no? Anche un po' col sorriso e quant'altro. Allora, andiamo avanti, perché qui c'è l'elenco, è lunghissimo, per cui state ad ascoltarmi. Io stasera sono particolarmente carico e ci sarà da ridere, ok? Per cui rimanete all'ascolto. Abbiamo detto: fai di tutto per stare con te, beh, sei un buon segno. Sentite questa: ti chiede consigli su altre relazioni oppure sugli ex? Ti chiede dei consigli su altre relazioni oppure sugli ex, benvenuta a zona amicizia. Ricordatevi, ragazzi, ricordatevi, ragazze, voi non siete lo psicologo di nessuno. Ok? Se avete un interesse romantico, non dovete mai concedere consigli su relazioni in essere oppure sugli ex ragazzi o le ex ragazze. Perché oltre a essere una cosa, insomma, anche un po' maleducata, no? Però nel momento in cui ci si tratta da amici, non è maleducata, è ordinaria amministrazione. Però questo è uno dei motivi per cui spesso e volentieri si entra in friend zone, ossia perché si pensa che, dando consiglio, facendo il ruolo dello psicologo, chiamiamolo così, si possa entrare in maggiore intimità. In realtà l'attrazione è un'altra cosa, la seduzione è un'altra cosa. Per cui, se ti chiede consigli su altre relazioni in essere oppure sugli ex, chiaramente non c'è interesse di tipo sessuale o romantico, di conseguenza benvenuti in zona amicizia, friend zone. Ho fatto un altro episodio del podcast sulla friend zone. Stessa cosa per ti chiede di fargli da psicologo, zona amicizia anche qui. Voi non siete gli psicologi, cioè non può esistere amicizia dove c'è interesse sessuale. Ok? Me la possono raccontare in tutte le salse, come volete, mi potete addolcire la pillola, o amicizia o sessualità e romanticismo. Ok? Ora, io sarei l'ultimo a dover dire una cosa del genere, perché io sono stato fidanzato 7 anni con quella che prima era la mia migliore amica. Però in quel momento c'è stato uno switch totale da amicizia a sessualità. Cioè, noi non abbiamo perpetuato l'amicizia. Noi a un certo punto, quando abbiamo deciso di metterci insieme, siamo diventati due partner veri e propri. Però questo è un caso su mille, cioè mi rendo conto che questo sia un caso molto particolare. Se siete in fase di seduzione e attrazione, non credete assolutamente alla leggenda metropolitana, per cui se voi state ad ascoltare, siete sempre ben disposti, siete sempre aperti, mostrate anche il vostro lato emotivo, poi dopo qualcosa nascerà, perché la statistica ci insegna che in realtà vale il contrario, ok? Per cui distinguiamo sempre, cioè, amicizia da sessualità. Dove c'è sessualità non c'è amicizia e dove c'è amicizia non c'è sessualità. Cos'è la friendzone? È un'amicizia senza sessualità. Cos'è una relazione? È sessualità senza amicizia. Poi dopo un certo tenore di amicizia deve esserci anche in una relazione, però amicizia, amore, due cose diverse, d'accordo? Non si può pensare che siano la stessa cosa. L'amicizia e l'amore sono due cose diverse. Ricordatevi, c'è una distinzione, c'è un muro proprio, cioè o stai di qua o stai di là, o sei amico o amica, oppure sei compagno o partner. Non può esistere. Per cui questi sono tutti elementi e comportamenti che vi servono a, insomma, farvi un'idea, no? Sull'altra persona, no? Magari su una persona che vi interessa, oppure una persona che potrebbe interessarvi, o valutare una persona che magari è nella vostra cerchia sociale e allo stesso tempo però non avete considerato. Per cui fateci caso, continuiamo con l'elenco. Allora, è vestito in modo consono, buon segno. Poniamo un primo appuntamento, mettiamo anche una situazione sociale, cioè se una persona si veste in modo consono per la situazione è un buon segnale, no? Potrebbe essere un segnale di interesse, ma anche un segnale, una bandierina rossa, diciamo, no? Perché poi ci sono tante bandierine rosse. Questo è un'ulteriore miopia, no? Dell'uomo moderno. Forse sì, forse è proprio una questione di uomo moderno che è miope da questo punto di vista. Il primo fattore di miopia abbiamo detto essere quello del ne abbiamo parlato poco fa, no? Quello del non capire i segnali di interesse, cioè quando qualcuno, quando una donna, insomma, ti sta facendo capire, no? Tipo presente quegli omini che segnano la pista d'atterraggio, no? Che c'è un interesse. E la seconda miopia è quella di invece non vedere le bandierine rosse, ossia perché quella ragazza o quella donna non va bene in qualche misura. E qui si entra un po' anche nel bon ton, no? Perché se una persona si veste in modo consono, in modo adeguato alla situazione, è un buon segno. Se si veste invece in maniera eccessiva o sbagliata o non consona alla situazione, ecco, quella lì è una bandierina rossa, ok? Facciamo un esempio. Se una ragazza si presenta a un primo appuntamento, che è un contesto comunicativo normalissimo, però segue delle regole, no? In maniera sciatta, viene in pigiama con le mutande in testa, ecco, io due domande me le farei, d'accordo? Lo stesso per un uomo. Se un uomo si presenta vestito in maniera sciatta, in tuta, a un primo appuntamento, che si presume sia romantico, male, molto male. Se invece uno si veste mantenendo il proprio stile, mantenendo il proprio look, le proprie caratteristiche, ma comunque in maniera idonea al contesto, bene, ma questo vale in tutti i campi della vita. Cioè io non posso andare vestito da metallaro, a fare il padrino a mia nipote in chiesa. Mi devo, anche se non mi piace, mettermi una giacca, una cravatta, il completo e delle scarpe decenti e pettinarmi. Ok? Per cui, se quando incontrate qualcuno non è vestito, non si atteggia dal punto di vista del look nella giusta maniera, forse rossa, insomma, vuol dire che gli manca un po' di intelligenza sociale, dove per intelligenza sociale intendiamo tutte quelle caratteristiche comportamentali adeguate al contesto. Andiamo avanti. È educato o educata? buon segno. Questo è un buon segno. Tratta male i camerieri? Pessimo segno, ragazze. Se il partner o potenziale partner o amico che poi vuole diventare partner o tutto quello che ha a che fare con la sfera romantica e sessuale. Educazione prima di tutto. Educazione prima di tutto. Ok? Si vedono dai piccoli gesti. Se un uomo o una donna tratta male gli altri, è una bandierina rossa grossa come una casa. Quindi fate attenzione. Se torniamo un attimo ai segnali di interesse, comunque ai comportamenti che possono, insomma, avere una sorta di output e farci capire se c'è un interesse, eccetera. Cosa ho scritto? Ho scritto: cammina più veloce di te, vuole scappare, guarda il telefono in continuazione, non ti rispetta, sorride con gli occhi, buon segno. Buon segno, questa è la cosa più bella, quando una persona ti sorride con gli occhi. Questo è difficile da vedere, se non lo sapete vedere, se non avete l'intelligenza per interpretarlo. Però è il segnale sicuramente più inequivocabile. Se una persona vi sorride con gli occhi, c'è un legame. Il legame visivo, l'eye contact, il contatto visivo, è la cosa più bella del mondo. Mandare a riconoscere il sorriso con gli occhi è la cosa più bella del mondo. Okay. Tra l'altro, adesso che siamo abituati anche un pochino a indossare le mascherine per questo dannato Covid, ci stiamo un po' anche abituando, no? Scusate, in un certo senso a riconoscere, insomma, anche le espressioni senza vedere tutta la parte inferiore del volto. Però abbiamo detto che, per ricapitolare gli ultimi tre punti, se si comporta male, tratta male comunque le altre persone, bandierina rossa grande come una casa. Se magari guarda il telefono in continuazione quando siete con voi insieme, eccetera, vuol dire che non ti sta rispettando. E poi un elenco, in questo elenco assolutamente randomico, ho elencato appunto il fatto di sorridere con gli occhi, che è una cosa difficile da captare, però allo stesso tempo assolutamente emozionale, assolutamente profonda. Ok? Ecco, sentite questa. Io non so come mi escano queste cose, non lo so proprio. Ti chiama a tarda notte solo per vedere se rispondi? Ti sta testando. Ok? Ti sta testando. Ovviamente è tutto scritto in chiave ironica, per cui poi quando comprerete il libro capirete che un po' il tono è quello ironico, non è quello scientifico, no? Come altri libri che insomma che ho scritto e che probabilmente scriverò, per cui mi sono anche un po' ispirato allo stile di scrittura dello psicologo Giulio Cesare Giacobbe, che ha scritto Il fascino discreto degli stronzi, piuttosto che Alla ricerca delle coccole perdute. Dateci un occhio, perché lui è veramente un grande, è specializzato in psicologia evolutiva e veramente illuminante. Comunque, detto questo, se ti chiama tarda notte solo per vedere se rispondi, ti sta testando, per cui questo è un test, d'accordo? Che può capitare tranquillamente in fase di attrazione, di relazione, all'inizio soprattutto. Ho scritto poi: ha un cattivo rapporto con suo padre e scappa. Ecco, questo io non vorrei essere troppo severo, d'accordo? Però non possiamo negare, qui non voglio addentrarmi nell'argomento se no non riusciamo più, però non possiamo negare che il rapporto col padre o con la madre insomma sia molto vincolante per la crescita e per l'evoluzione appunto psichica di una persona, per cui per esperienza personale io vi dico che le ragazze che hanno conosciuto che avevano problemi col padre, diciamo che questi problemi spesso tendevano a riflettersi nei rapporti romantici e sentimentali. E so che ho detto una cosa un po' greve, d'accordo? Prendetevela con Freud. Non sono io che ho detto questa cosa, ok? Prendetevela con Freud, Sigmund, più grande e importante psicoterapeuta, psicologo e teorico della psicologia, che ha inventato una nuova materia, per cui prendeteva con lui. E vale anche la mamma per gli uomini, Cioè, se hai un rapporto strano con la mamma, ragazzo mio, se hai un rapporto strano con la mamma, ragazze, so che l'avete conosciuto questo tipo, questo fenotipo, questo personaggio che ha un rapporto un po' strano con la mamma. Ecco, se voi avete un rapporto strano col papà e noi abbiamo un rapporto strano con la mamma, ecco, c'è qualche problema che sta alla base. Per cui, bandierina rossa anche questa. Si è appena lasciato, lasciata. Su questo, ragazzi, possiamo aprire una parentesi grande come una casa. Si è appena lasciato, lasciata, vuole colmare il tempo, ma pensa ancora all'altra o all'altro. So che questa frase è pesante, però io come diktat, poi la vita ti mette di fronte ovviamente alle situazioni più allucinanti, assurde e imprevedibili. Io vorrei potervi raccontare alcune cose della mia esperienza personale, oppure delle storie che i miei clienti mi hanno raccontato che rasentano la fantascienza, ok? Però quello che posso dirvi è che normalmente, dal mio punto di vista, soprattutto dopo una relazione lunga e importante, ecco, è necessario un periodo in cui è meglio stare da soli. E vi dico proprio per esperienza personalissima che meglio non avere a che fare con persone che sono lasciate da poco, ok? Perché ci sono degli strascichi, perché uno deve elaborare il lutto. Uno deve il lutto ovviamente psicologico, non il lutto che è morto l'ex fidanzato. Se è morto l'ex fidanzato, ragazzi, ciao, non ne usciamo proprio più. Però, se potessi scegliere, ecco, mi piacerebbe trovare una compagna che non pensi al suo ex, o non ci pensi troppo. Vale anche per le donne. Però la vita è strana, l'abbiamo detto, la vita è strana. Ci mette sempre di fronte cose strane, cose bizzarre. Io non mi stupisce più niente, non mi stupisce più niente. Però è questo il bello della vita, ragazzi, non trovate, no? Per cui se si è appena lasciato, lasciata, ecco, non è proprio un bel segno. Ok? Non iniziate una se potete scegliere, non iniziate una storia con qualcuno che si è appena mollato. Aspettate un po' di tempo. Meglio. Fate sedimentare la cosa, insomma, cercate di non buttarvi a capofitto perché il rischio che nella mente ci sia ancora l'altra persona è evidente, ragazzi. Io poi dico queste cose, sono cose pesanti, me ne rendo conto, sono dei macigni, delle fucilate, però è così. Io vi parlo dell'esperienza mia e di tantissime persone con cui ho avuto a che fare per lavoro. Per cui fateci caso. Torniamo ai segnali di interesse, no? Abbiamo già citato lei contact, io ho messo mantiene il contatto visivo, buon segno. È un buon segno se una persona mantiene il contatto visivo. Tra l'altro questo è uno dei problemi più grandi che tanti uomini che vengono in coaching con me devono affrontare. Non riescono a guardare negli occhi una ragazza. Ora dico io, gli occhi sono specchio dell'anima, sviolinata, serie di violini, archi dietro. Però è vero, ragazzi, cioè voi non potete esimervi dal tenere il contatto visivo con una persona che vi interessa. E se questa persona cerca in continuazione il contatto visivo, vuol dire che vuole guardarvi dentro, vuol dire che c'è un interesse. D'accordo? Non possiamo negare questa cosa. Cioè tu non puoi presentarti, uomo o donna che tu sia, ad un incontro romantico con qualcuno che ti piace, cazzo, e non guardarlo negli occhi. Dai, su, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Attraverso i percorsi che propongo di comunicazione, possiamo lavorarci, ci lavoriamo. Piccoli passi, step by step, analizziamo il problema e in 3 mesi, 6 mesi, quello che richiede, ci miglioriamo, no? Da tutti questi punti di vista. È un episodio forse il più anarchico che abbia mai registrato, spero che sia di vostro gradimento, anche perché sono sempre molto impostato e invece stasera mi sento ispirato in un'altra maniera. Dicevamo, mantiene il contatto visivo, buon segno, si mordicchia le labbra, se un uomo o una donna si mordicchia le labbra mentre siete in una situazione, in un contesto comunicativo, che è affine a quello che potrebbe essere, insomma, un'atmosfera erotica, ti vuole baciare. Ok, fateci caso, ti vuole baciare. Oppure ha le labbra secche dal freddo e se le sta umettando, però fateci caso, ragazzi, su questa cosa, eh. Se si mordicchia le labbra, potrebbe voler dire che è interessato a baciarvi, così come se vi guarda le labbra, anche questo è importante. Voi, per far capire a un'altra persona che siete interessati a avvicinarvi con la bocca, provate a fissare prima gli occhi, poi la bocca, poi gli occhi, la bocca, ok? Ovviamente non come dei rincoglioniti, dovete farlo con cognizione di causa, con un ritmo che sia ideale, però se notate che vi guarda la bocca, oppure che la bocca poi è chiaramente un organo che è erogeno, sessuale, no? Per cui se notate che vi guarda la bocca o si mordicchia le labbra, potrebbe esserci è un buon segno, insomma, io lo considererei un buon segno. Ti fa domande? Bene. Chi fa domande è interessato. Per cui è sicuramente un segnale, un comportamento che dimostra un interesse. Ho scritto: fa un gesto eclatante, lascia perdere. Ora, se una persona, un potenziale partner, fa per te un gesto eclatante, nel 99% dei casi la storia non andrà bene. Perché? Sarebbe troppo lungo spiegarti il perché, però i gesti eclatanti non vanno mai bene. Io lascerei perdere. Perché se qualcuno deve arrivare al punto di fare un gesto eclatante, fare un enorme regalo, esempio, o fare un'enorme scenata per conquistarvi, raga, questa è una bandierina rossa grande come una casa, che io ho ignorato tra l'altro per anni, per cui mea culpa, mea culpa, mea grandissima colpa. Come detto, ti osserva con insistenza la bocca, anche qui te l'ho detto, o ti vuole baciare oppure del prezzemolo tra i denti, cioè, fatevene una ragione. Ecco qui, parla soltanto di sé, quando siete insieme, male, no buono, cattivo segnale, egocentrismo, non c'è scambio, male, 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 male. Una comunicazione deve essere sempre bilanciata. D'accordo? Per cui 50-50 non vuol dire che tu parli un minuto, lei parla un minuto, significa che a fine della conversazione, che può durare mezz'ora, un'ora, 10 ore, quello che volete, alla fine tutti sono soddisfatti e non sono stati zittiti e soprattutto tutti sono divertiti e sono contenti di aver affrontato un dialogo perché quel dialogo è stato emozionale, perché quel dialogo è stato interessante, arricchente, coinvolgente, tutta una serie di cose. Per cui la somma poi dei minuti dovrebbe essere più o meno uguale. Se una persona su un'ora di conversazione parla 47 minuti solo lei, cioè voi gli sparate in fronte oppure insomma iniziate a fare dell'altro, cioè vi portate un iPod e vi ascoltate un po' di musica perché viene da sé che non è un buon segnale, c'è una bandierina rossa anche questa, grossa come una casa, per cui una persona che è troppo focalizzata su se stesso, su se stessa, non va mai bene, troppo bene, ok? Tra l'altro tutte queste bandierine rosse che sono piccoline, però sommate, io parlo soprattutto ai ragazzi, le ragazze hanno un istinto innato per questi, come dire, queste bandierine rosse, no? Questi segnali d'allarme, per cui sono molto più attente, hanno il senso di ragno, no? Come Spider-Man. L'uomo invece proprio li ignora, no? Li ignora e poi si ritrova magari dopo qualche mese a dire: ah, però la storia è andata male, c'erano bandierine rosse come una casa, non le hai viste, fatti due domande, per cui sto salvando vite con questo podcast, no, sto scherzando, prendete tutto con le pinze, ve lo dico, questo è un episodio divertente. Allora, vediamo questo. Allora, andiamo avanti. Tra l'altro li ho messi in ordine talmente casuale che non hanno assolutamente una connessione l'uno con l'altro, per cui andarli a dettagliare tutto e tutti diventa un casino. Cerca in ogni modo di stare da solo con te, buon segno, ti guarda fisso negli occhi e poi abbassa lo sguardo, ecco, anche questo è un buon segno, tra l'altro è un segnale di interesse classico della donna, che ti guarda fisso negli occhi per 2 o 3 secondi e poi abbassa lo sguardo, fateci caso. Se lo fa anche più di una volta, andate lì e parlate con questa ragazza, cioè al massimo scambiate due convenevoli, due chiacchiere, vi presentate, però sappiate che questo è un segnale di interesse abbastanza inequivocabile, normalmente. E vale anche per i ragazzi, ragazzi timidi che vi guardano e poi dopo abbassano lo sguardo, per cui è unisex come segnale. Inclina leggermente la testa mentre parli, ecco, questo significa, è molto interessante questo, significa che sta prestando attenzione a quello che dici. Inclinare un pochino la testa, fatelo anche voi, perché è uno dei segnali dell'ascolto attivo. Tra l'altro io ho scritto un libro sull'ascolto attivo che si intitola Tu non mi capisci, in cui ci sono, insomma, spiegate tutti quelli che sono i segnali e le tecniche per comunicare il fatto che voi state ascoltando e come ascoltare meglio il vostro partner, o comunque le persone che vi circondano. Perché non c'è niente di più bello di parlare di se stessi, ma soprattutto di venire ascoltati. Per cui tante coppie scoppiano proprio perché non c'è un ascolto. E se provate a inclinare un pochettino la testa mentre la persona parla, e poi tutta una serie di segnali che potete lanciarli, di apertura nei suoi confronti, di ascolto, di attenzione, sicuramente potete dimostrare attenzione a quello che uno dice, e se uno lo fa nei vostri confronti è bello, no? Per cui lo metterei tra i segnali di interesse. Se non ti fa finire di parlare è un cattivo segno, che ti blocca, ti interrompe. Oltre a essere maleducazione, significa che non c'è rispetto fondamentalmente dei tempi comunicativi. Oh, Dio santo, ma perché scrivo queste cose? Allora, fa la mossa del portafogli ma poi non paga. Ecco, questo è un segnale misto. Sono anche dei segnali misti, in realtà. Dipende dalla situazione. Possiamo analizzare. Cioè, io ho bisogno di più dettagli, no? Per analizzare una situazione. E se uno fa la mossa del portafogli ma poi non paga, se una ragazza lo fa, diciamo che è un primo appuntamento, no? Se una ragazza fa la mossa del portafogli, ma io lo apprezzo, sinceramente. Sinceramente lo apprezzo molto. Poi magari pago io, eccetera, però. Ti fai complimenti? Buon segno. Fare i complimenti, soprattutto per una ragazza a un ragazzo, è veramente un dettaglio importante. È veramente molto, molto, molto importante. Gli uomini sono abituati a sciorinare complimenti, però la donna ne fa molti, molti di meno. Per cui se una donna vi fa dei complimenti sulla vostra estetica, sul vostro modo di parlare, sul vostro modo di essere, su qualcosa che avete fatto, ecco, prendetelo perché vale 10, se non 20 volte di più di un complimento che potete fare voi uomini a lei. Ecco, ti fai complimenti, buon segno. Ti fa troppi complimenti, occhio. Occhio, qui gatta ci cova. Arriva in ritardo avvisando, questo è ok, anche lì in ritardo. Poi si basa tutto su una questione di educazione e di rispetto, però se una persona vi dà appuntamento e si presenta in ritardo, senza avvisare, non è una cosa bella. Cioè, qual è il metamessaggio? Che il tuo tempo non è importante, per cui il vostro tempo deve essere importante, per cui se vi avvisa, guarda, arriverò con mezz'ora di ritardo, ben venga. Se non vi avvisa e si presenta in ritardo 1, 2, 5 volte, bandierina rossa, non c'è rispetto del tuo tempo. Questa è una cosa molto importante. Se vi tira pacco all'ultimo, ossia non si presenta, qui magari, non so, mi vengono in mente le dating apps in cui voi avete modo di, in qualche misura, darvi un primo appuntamento, dopo che chattate un po', sapete come funzionano queste diavolerie. Ecco, se vi tira pacco all'ultimo, significa che non ci credeva sino all'inizio. Ok? Poi cosa ho scritto? Vediamo un po'. Ha un profilo Instagram da influencer, va a gusti, ma io eviterei. Allora, poi ci farò un un episodio apposito su questo argomento. Però ho sentito questa frase l'altro giorno che mi ha veramente colpito. Ha detto: i social media sono terribili, lo sappiamo, cioè influenzano in maniera negativa la nostra vita, creano aspettative, però hanno un fattore molto positivo, vale a dire quello di mostrare pubblicamente al mondo intero i problemi di personalità che abbiamo. Per cui se noi andiamo, parlo in questo caso di un, facciamo l'esempio, no? Uomo e donna, partiamo dalla donna. Se una donna continua ciclicamente, tutti i giorni, più volte al giorno, a postare storie su Instagram, significa che non c'è un cazzo da fare e che ha la continua ricerca di attenzioni o delle endorfine che i like, i messaggi, insomma, generano in lei. E vale lo stesso per un uomo. Se un uomo continua a postare foto di se stesso, no? In continuazione, un tantinello sopra la media, ecco, ha dei problemi sicuramente di autostima, cioè ha bisogno dell'approvazione degli altri. Parliamo invece dei post, no? Se io conosco una ragazza, no? Io parlo da uomo, però poi faremo anche l'esempio della donna. Se io conosco una ragazza, mi lascia Instagram, io la prima cosa che faccio, ragazzi, che vi piacciono, è vedere quanto nel suo profilo c'è di vanità, quanto c'è di egocentrismo e quanto invece c'è di normale. Se ha 100 post e 90 post sono lei che si fa i selfie, lei che è mezza nuda in spiaggia o comunque in costume in spiaggia, lei che stringe le tette in un push up con sotto una frase di Bukowski, ecco, che motivo hai tu di pubblicare, mettere, insomma, mettere nel mondo, inserire su internet queste foto, insomma. E invece una ragazza pubblica cose, cioè utilizza il social per quello che è, ossia per rimanere in contatto e non è tutto focalizzato su di lei, ecco, preferisco, perché se qualcuno, le persone che pubblicano in continuazione la loro faccia, il loro corpo, cercano approvazione, cioè non, se ci pensate non c'è motivo di pubblicare una foto in costume o una foto, poi vediamo l'esempio anche dell'uomo, no? Davanti allo specchio con gli addominali, cioè non c'è più di tanto un motivo. Per cui fondamentalmente Instagram secondo me è un manicomio, cioè nel senso un centro di analisi psichiatrica a cielo aperto. Cioè voi da un profilo Instagram potete capire un sacco di cose, se una persona è egocentrica, se una persona è bipolare, se una persona è psicotica in qualche maniera, nevrotica, quali sono le sue nevrosi, quali sono le sue fobie e tutta una serie di cose. L'uomo invece, cioè se io fossi una donna e stessa situazione, diciamo che si incontrano, questi due si incontrano, cioè Pino che si incontra con Pina, Pino vede il profilo di Pina e sono tutte foto di lei, tutto focalizzato su di lei, guardatemi, cioè il metamessaggio è guardate quanto sono bella, guardate quanto sono figa. E invece Pina torna a casa, vede il profilo di Pino e Pino si fa solo foto in bagno, ok? E fa vedere foto in palestra, foto, cioè comunque c'è sempre lui, cioè sempre la sua faccia di cazzo nei suoi post, nelle sue storie, eccetera. Ecco, parliamone. Si sono trovati probabilmente una coppia perfetta, perché una coppia di egotici. Però questo, ragazzi, veramente è importante. Quando voi osservate i social di una persona, cioè i social non sono altro che la possibilità, cioè ci danno la possibilità di comunicare quello che vogliamo. Per cui è una scelta quello che pubblichiamo sui social. E fateci caso che di base si possono veramente analizzare le psicosi, le nevrosi e le attitudini di una persona sulla base di quello che pubblica, no? Anche le passioni, anche tutta la parte positiva, no, dell'utilizzo dei social, però in particolar modo quella che è una bandierina rossa, secondo me, è quella che è quella appunto di quando è tutto troppo focalizzato su di te e su quanto sono figo, quanto sono bello, perché in realtà significa che chi gestisce questo profilo ha qualche problema, con soprattutto di autostima. Non hai bisogno di cercare continua approvazione in giro se sei sicuro di quelli che sono i tuoi strumenti, i tuoi mezzi e quant'altro. Per cui fateci molta, molta attenzione. Questo sarà un episodio lunghissimo, per cui ragazzi, prendetevi tempo. Io poi non so, vi immagino sempre o al lavoro che mentre compilate magari i vostri documenti, Excel e quant'altro mi ascoltate. Per cui se state lavorando in questo momento, dateci dentro. Buon lavoro e grazie per ascoltare questo podcast. Oppure mentre fate la doccia, vi immagino, oppure prima di andare a dormire. Per cui in tutti e tre i casi, grazie per ascoltare questo podcast. Io spero che questo episodio, che tra esattamente 18 secondi arriverà a 50 minuti, sia di vostro gradimento, che insomma non abbandoniate proprio adesso l'ascolto, perché quelli più belli, insomma, i segnali di interesse, le bandierine rosse da considerare quando conoscete qualcuno, insomma, i parametri di valutazione, i più belli devono ancora arrivare. L'ultimo sarà fantastico, sarà veramente fantastico. Allora, andiamo avanti. Abbiamo detto: ti fai complimenti, buon segno. Ti fa troppi complimenti, occhio. Arriva in ritardo avvisando, va bene, ci sta, non è una bandierina rossa, è educazione. Se tira pacco all'ultimo, non ci credeva sin dall'inizio. Ha un profilo Instagram da influencer. Se sei il pino della situazione può andare bene, però io eviterei. Attenzione, sentite questa. Dice più volte io rispetto alle volte che dice tu in una conversazione. È un continuo ma io, è io, è io, è io, è io, è io. Ragazzino buono, questo è, dice molto sulla personalità di una persona. Io lo considero come un segnale non positivo. Poi dipende, ragazzi, poi dipende dal contesto, dalla situazione, eccetera. Per cui prendete questo, quello che vi dico, fateci un ragionamento, tenetele a mente quando avete a che fare con una persona che vi piace, che vi interessa, o col vostro capo, o con chi volete. Però non è scienza questa, eh? Questa è scienza spiccia. Ok, allora, dice più volte io che tu in una conversazione, no buono, tutto è focalizzato sulla propria persona e non è una cosa poi così carina, secondo me. Fa errori banali di ortografia, lascia perdere. Allora, anche questo dice tanto, dice tanto. Per me è una bandierina rossa, poi dipende, cioè non riuscirei a stare con una persona che non sa scrivere, però dipende anche tanto dal vostro gusto. Magari c'è qualcuno che potrebbe sorvolarci, però io qui ho messo errori banali di ortografia, cioè scrivere anno con l'H o senza H, a seconda del contesto, cioè sono cose. Io lascerei perdere. Allora, andiamo avanti. Ti chiede di approfondire un argomento di cui stai parlando. Buon segno. Qui siamo ancora sul discorso appunto di una persona che mostra genuino interesse nei vostri confronti. Buon segno. Oh, guardate questo mi piace un sacco. Si lamenta del lavoro, male. Allora, lamentarsi del lavoro è sacrosanto. È sacrosanto. Lamentarsi sempre e solo del lavoro non va bene. Non va bene. Cioè, se voi dovete diventare un pungiball emozionale in cui la persona che avete di fronte, ogni volta che uscite, ogni volta che vi vedete, che sia un vostro amico, una partner, quello che volete, vi bombarda e vi tartassa con quanto si trova male al lavoro, quanto sono stronzi i colleghi, quanto si sente sottovalutata, o quanto odia la sua compagna di scrivania, ecco, anche basta. Cioè, io non lo considero un buon senso. Cioè, io dopo un po' mi rompo le scatole, non va bene una cosa di questo tipo a livello di comunicazione. Cioè, io odio quelli che si lamentano. Cioè, quelli che si lamentano, ho una frase che dico spesso, quando proprio dico, no, guarda, non ce la faccio, che è questa. Ascolta, cara, tu non ti sei mai accorta che ogni qualvolta e ovunque si crei un problema nella tua vita, ecco, ci sei tu, per cui forse sei tu il problema e non sono sempre gli altri? Che se tutti in una stanza ti sembrano pazzi, ecco, forse la pazza sei tu o il pazzo sei tu. Scherzi a parte, va bene lamentarsi, non sempre e non in maniera metodica. Ok, questo è un segnale che per me è una bandierina rossa grande come una casa. Perché si tratta di una persona che è di base insoddisfatta e che, vi dico per esperienza personale, non sarà mai felice. Ci sono queste persone. Ci sono persone che non sono felici. Mai. Si lamentano sempre. Io preferisco non averci a che fare a livello mio personale. Voi valutate. O meglio, più che voi valutate, non sottovalutate la cosa. Cioè, riconoscetela prima. Risponde a monosillabi. Ah, questo è un segnale misto perché una persona che vi risponde a monosillabi ai vostri messaggi o risponde anche di persona a monosillabi, ecco lì dovete avere quel polso, quella capacità di insomma capire se la persona è timida oppure se non, cioè, non c'è interesse nei vostri confronti. Ci sono tante ragazze e tanti ragazzi che sono timidi che non se la sentono subito di aprirsi, e va bene. E che io l'ho classificata come segnale misto. Diciamo che se fate tutta una serie di tentativi e poi vedete che non, insomma, non c'è treppa per gatti, ecco, forse è il caso di lasciare perdere. Se una persona ti fa love bombing, vale a dire ti riempie di attenzioni esagerate sin dall'inizio, è un bruttissimo segno. È un bruttissimo segno. Fate molta attenzione. Ora, non voglio esagerare, ok? Però se uno cioè, ci dà tanto, 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 tanto dentro all'inizio, tanto da farvi quasi spavento. Di quanto siete fortunati di aver trovato una persona così, ecco, probabile che voi abbiate a che fare con un narcisista, per cui evitare, cioè non siete stati fortunati, avete a che fare con un narcisista. Allora, qui mi dice il software di registrazione, il tempo massimo di registrazione per i segmenti è di 60 minuti, tieni d'occhio l'orologio, per cui adesso stop un attimino e poi aggiungo un secondo segmento perché questo episodio andrà ben oltre l'ora e bella lì. Eccoci qua, allora dicevamo segmento 2. Registriamo e andiamo avanti. Se parliamo di love bombing, cos'è love bombing? È proprio quelle attenzioni prepotenti, cioè che ti inebriano e dici: cavolo, ma pensa che fortuna! Sei amore a prima vista. Se veramente le attenzioni sono molto sopra, di molto sopra, di molto sopra alla soglia, state subendo il love bombing, che è un atteggiamento del narcisista o della narcisista. Ok? Per cui occhio, non voglio entrare poi nell'argomento specifico perché voglio dire, non sono uno psicologo, però di narcisismo ne so assolutamente qualcosa, ne ho avuto anche esperienza in prima persona ed è riassumibile con una frase soltanto. Scusate, mi era arrivato un messaggio. Fate attenzione, ve ne parlo e ve lo dico anche per esperienza personale. È geloso sin dai primi incontri? Occhio perché non migliorerà. Non migliorerà. Se uno è geloso o una ragazza è gelosa sin dai primi incontri, non migliorerà. Purtroppo è un qualcosa che si porterà dietro forever and ever, ok? Anche questo ve lo dico per esperienza personale, sono bandierine rosse, se voi riuscite a avere a che fare con una persona particolarmente gelosa, non c'è niente di male, sappiate che se lo è sin dal primo istante in cui vi conosce, insomma io personalmente eviterei, però poi fate un po' quello che volete, fate un po' quello che volete, decidete voi e E niente, la gelosia, ragazzi, è un sintomo di qualcosa di brutto perché è legata al possesso, le persone non si possiedono, per cui insomma io nel mio schema di valori, nella mia piramide dei valori, metto il rispetto e il non possesso, perché la gelosia è anche la cosa che, insomma, la causa principale, insomma, della rovina in amore, per cui fate molta, molta, molta attenzione. Per cui se è geloso sin dai primi incontri non migliorerà. Questo è il mio modestissimo parere. Millanta denari, proprietà, amici famosi. Anche lì, segno non positivo. È una persona insicura, è una persona. Perché? Cioè, se si deve per forza all'interno di una conversazione ostentare qualcosa, in realtà l'effetto è quello contrario. Ti fa pensare, ma poverino, poverina, cioè perché devi esagerare? Certo, si possono dire le cose, no? Però, secondo me, anche questa è una bandierina rossa, per cui se ostenta è una bandierina rossa. Non ti ascolta? Cioè, ti accorgi proprio che questa persona non ti ascolta? Molto, molto, molto male. Ok? Non migliorerà. Accetta critiche costruttive, ottimo segno. Non accetta critiche costruttive, molto probabilmente che fare con un bimbo o con una bimba. Perché le persone adulte, le persone che sono formate, che hanno le proprie idee, sanno dialogare e hanno a che fare con, cioè, e sanno avere a che fare, sanno confrontarsi e sanno ricevere critiche costruttive. Ok. Andiamo avanti. Anche qui, ulteriore bandierina rossa. Ti chiede quanto guadagni? Brutto segno. Perché devi chiedermi quanto guadagno? Perché? Perché lo vuoi sapere? Vuoi sistemarti, eh? Vuoi sistemarti? Ecco. Se te lo chiede diretto, appena conosci una persona, appena conosci una ragazza, io due conti me li farei. Bandierina rossa grande come una casa, mi ringrazierete dopo. Dov'è che siamo arrivati? Mamma mia, quante sono. Ti mostra la foto del suo gattino? Buon segno. Questo lo considero un buon segno, ok? Comunque, quando una persona ti mostra, al di là del gattino, perché il gattino è un esempio, però quando una persona ti mostra qualcosa a cui tiene, è un segno di connessione con te. Pensate sempre che una persona può fare una cosa, ma può anche decidere di non farla. E per questo vi dico che il comportamento è tanto importante. È una cosa tanto, tanto, tanto importante da analizzare. Qui l'ha fatto sotto forma di gattino, però avete capito l'antifona, no? Se qualcuno ti mostra qualcosa a cui tiene, sta cercando di legare con te, in qualche misura, anche inconsciamente, no? Si apre alle emozioni sia positive che negative, ottimo segno. Ok, questo è un ottimo, ottimo segno. Ti racconta tutte le sue sfighe? No, buono. Qui ci colleghiamo al discorso della lamentela, cioè non dovete essere dei pungiboli emozionali, voi non dovete fungere da spugna delle sfighe di nessuno. Una relazione deve partire col piede giusto. Abbiamo detto che il desiderio non è negoziabile, d'accordo? Però nel momento in cui il desiderio non è negoziabile, perché quello genuino non è negoziabile, ma nel momento in cui c'è questa attrazione, no? Questo magnetismo tra due persone, voi non potete cioè, far finta di non vedere determinate cose, ok? Alcuni sono segnali positivi, alcuni sono segnali assolutamente negativi. Se ignorate quelli negativi, poi ragazzi, non biasimatevi, perché io ve l'ho detto. D'accordo. Allora, ti racconta tutte le sue sfighe. No, buono. Si connette ai tuoi argomenti. Buon segno. Parla male delle persone non presenti. Questo, ragazzi, vabbè, cosa ve lo sto a dire? Male, male. Male, male. Se avete a che fare con una persona che fa gossip, che si dà arie, diciamo, calpestando e non rispettando gli altri, se parla male delle persone non presenti, ragazzi, questa è educazione, poi non è che siano segnali di interesse, cioè è vera e propria educazione. Beve fino a ubriacarsi, si droga, esagera con atteggiamenti promiscui. Io lo considero un cattivo segnale, lo considero un cattivo segnale. Ha una cattiva igiene, malissimo, proprio malissimo. Fa dei piccoli gesti significativi, bene, 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 molto, molto bene. Ok, secondo me i piccoli gesti significativi, come mi viene in mente l'esempio, mia cugina mi ha detto cos'è stata la cosa che ha fatto scaltare la scintilla col suo attuale fidanzato. Mi ha detto una volta, uno dei primi giorni che ho dormito da lui, mi ha fatto trovare l'estate alla pesca in frigo perché sapeva che mi piaceva l'estate. E allora mi ha comprato l'estate e ho detto: già, che carino. Un amore nato da un'estate. Fantastico. Per cui, se vi fa dei piccoli gesti significativi, però che hanno un valore, no? È assolutamente un segnale di interesse molto, molto grande. Ti scrive la mattina? Ti scrive la mattina un messaggio ottimo, sei il suo primo pensiero, ti riparagona ad altri uomini o altre donne. Quando c'è il paragone ad altri uomini o altre donne, questo è un segnale misto, e qui ci sarebbe da aprire una parentesi che durerebbe altri 40 minuti, però non la apriamo. Ti stuzzica e ti punzecchia, bene, ti sta testando e sei sulla buona strada. Ti insulta indirettamente oppure direttamente, cioè ti insulta. Alzati e torna a casa. Il rispetto viene prima di tutto. Ti parla degli ex tutta la sera? Abbiamo detto, scappa subito e così via. Ok, potremmo andare avanti ore e ore, ma nel frattempo inizia a memorizzare bene questi elementi, questa lista di bandierine rosse, segnali di interesse, no? Da tenere in considerazione quando hai a che fare comunque con le persone. Ora, io non pensavo che sarebbe durato così tanto questo episodio, però a questo punto lo teniamo un po' per quello che è, vale a dire un episodio su bandierine rosse, segnali di interesse e fondamentalmente come valutare il comportamento delle persone. Dal punto di vista di un esperto di comunicazione che comunque ha a che fare, in ogni caso, quotidianamente, no? Con gli altri, e che ha cercato in un certo senso di elencare tutta una serie di atteggiamenti, di comportamenti che possono farvi ragionare. Cioè, voi dovete puntare il binocolo nei posti giusti, dovete osservare sempre quello che le persone fanno, no? E io ho cercato in questo episodio di farlo in maniera anche un po' simpatica. Per cui vi invito a visitare il mio sito emozionare.net. Io sono Emanuele, spero che questo episodio sia stato di vostro gradimento e vi prometto che i prossimi saranno molto più brevi, veramente molto più brevi. Va bene? Vi do un abbraccio, vi ringrazio, vi saluto e adesso vado perché sto registrando, è sabato sera e tardi e devo andare a bermi una birretta con i miei amici e farmi raccontare tutte le loro sfighe. Un abbraccio ragazzi, vi voglio bene.